Bene, buongiorno, grazie di essere qui. L'occasione speciale di ascoltare una lezione di Evgeny Morozov. Lui è un amico della Biennale, è stato qui anche nelle scorse edizioni, e questo dimostra qualcosa sia di Evgeny sia della Biennale. Evgeny è il rappresentante di una visione critica nei confronti dell'entusiasmo ingenuo e un po' ideologico nei confronti della tecnologia. Biennale Tecnologia è basata sull'idea che tecnologia è umanità, e quindi è complesso, non è fatta di semplici linee che tracciano il percorso che porta al futuro, chiamandolo progresso. Nel tempo in cui Evgeny Morozov ha cominciato a pubblicare le sue ricerche, forse alcuni di voi non ricordano nemmeno che era così, l'idea della tecnologia era coincidente con l'idea di progresso. L'idea base era che la nuova versione di una tecnologia è sempre migliore della precedente. Mentre noi siamo umani, abbiamo una complessità di dinamiche molto grande. La nuova tecnologia è sempre migliore della precedente, metteva in grado gli umani di pensare che il progresso fosse semplicemente lasciar fare alla tecnologia, perché basta che arrivi la prossima tecnologia e il mondo migliorerà. E c'era un entusiasmo intorno a questa cosa perché risolveva molti problemi. Diceva: ok, lasciamo che la tecnologia segua il suo corso e il mondo migliorerà. Evgeny guardava questa storia e diceva: non mi convince. Studiava criticamente questa dinamica e la raccontava da un punto di vista molto minoritario, molto diverso, nel quale si trovavano le contraddizioni e le negatività del progresso, cosiddetto progresso tecnologico, e le connetteva pian piano alla logica sottostante, che era fondamentalmente legata all'idea di neoliberismo. Ora, non la faccio troppo lunga perché io per primo non vedo l'ora di ascoltare il discorso di Evgeny e di quest'anno. Però vorrei, come dire, tracciare questo rapporto tra lo sviluppo di una tecnologia che va avanti da sola perché la versione nuova è sempre migliore della precedente in quella narrativa, la connessione di quella narrativa con la narrativa sottostante molto più grande, articolata, complessa del neoliberismo. Il neoliberismo essendo un pensiero dell'economia che si fonda sull'idea che le imprese, le aziende abbiano un unico scopo, quello di fare profitti per gli azionisti. Lo ha detto Milton Friedman del 62, è diventato un mantra sempre più diffuso. Nel 79-80 Thatcher e Reagan vincono le loro elezioni in America e in Inghilterra, cominciano 40 anni, 30 anni di un pensiero unico nel quale tutto ciò che conta è che le imprese facciano profitto, lasciarle fare liberamente la loro azione, perché l'idea era che se si lascia fare al mercato si avrà la migliore allocazione possibile delle risorse, ci sarà la migliore condizione possibile, perché il mercato è una forma di gestione dell'informazione che massimizza la razionalità dell'uso delle risorse. Questa idea non era un'analisi, era un'ideologia. Oggi ce ne rendiamo conto anche di questo, stiamo imparando che questa ideologia era una scelta narrativa che consentiva a un potere economico molto grande di crescere nella libertà dalle costrizioni di politiche orientate a una redistribuzione, a una maggiore giustizia sociale, e ha contribuito a costruire una società molto polarizzata, molto nella quale l'elite e la parte ricca della popolazione, la parte meno abbiente della popolazione si allontanano sempre di più, diminuendo lo spazio del ceto medio. Questo ormai è nei dati, nella consapevolezza degli economisti, compresa l'OCSE, che è il grande centro di ricerca economica di Parigi. Quindi tutto quello che è successo è totalmente criticabile. Evgeny Morozov lo ha fatto, lo ha connesso alla storia della tecnologia, ha visto in anticipo rispetto a tutti noi il dipanarsi di questa ideologia che diventava potere, e ci ha aiutato a leggerla criticamente. E come sapete, ogni innovazione culturale ha bisogno prima di tutto di critica. Adesso che tutti sono consapevoli del lato critico della tecnologia, e non la sto a fare lunga, ma guardate il dibattito sulla tecnologia e vedrete quanto è articolato e critico oggi, adesso che molti sono andati in quella direzione, Evgeny sta cominciando a costruire, e oggi avremo una finestra sul pensiero di Evgeny Morozov, che dalla critica comincia a suggerire delle strade che ci possano incoraggiare a costruire una società più consapevole, ma anche migliore. Evgeny Morozov.
Buongiorno, devo avvisarvi che il mio discorso è in inglese perché ho scritto troppo tardi per tradurlo bene, quindi scusate.
Dunque, per coloro di voi che mi seguiranno in inglese, permettetemi semplicemente di dire che è un grande piacere ritrovarmi a Torino per questo magnifico festival, dove ho già parlato più volte. È sempre un piacere vedere che c'è una discussione in corso sulla tecnologia che è un po' più approfondita rispetto a quello che vediamo normalmente nei giornali e in molte conferenze, per cui voglio rallegrarmi con gli organizzatori per avere organizzato in modo così regolare un evento così importante dal punto di vista storico, intellettuale, cioè non qualcosa concentrato solo sul mondo degli affari, l'economia, eccetera. Dunque, ho scritto la mia relazione oggi, normalmente parlo a braccio, ma è stato anche per aiutare con la traduzione. Allora, inizio. Diciamoci la verità. Chi oggi può permettersi il lusso di preoccuparsi delle big tech e di questioni come l'uso improprio dell'intelligenza artificiale o la sua concentrazione nelle mani di una manciata di figure chiave? L'elenco delle preoccupazioni più urgenti è già di per sé vergognosamente lunga. La guerra europea così distruttiva, la devastante crisi energetica, l'inflazione alle stelle, la mancanza di un'azione significativa per il cambiamento climatico. Questi sono alcuni dei pochi recenti sconvolgimenti orribili che rendono la preoccupazione per le big tech un lusso riservato ai malinformati. Ricordate quando, ai bei tempi, le nostre principali preoccupazioni riguardavano le fake news, le content farm in Macedonia e gli oscuri intrighi di Cambridge Analytica? Se confrontato con le calamità più recenti, un futuro dominato da Alphabet o Amazon potrebbe non sembrare poi così tetro. dietro. Come nemici pubblici, i proverbiali tech bros sono certamente tanto odiosi quanto vestiti male, e questo è certamente un motivo per non apprezzarli, soprattutto in Italia. Ma quasi certamente non sono i peggiori della combriccola. Ok, forse con l'eccezione di Elon Musk, un uomo il cui ego è più grande addirittura della sua fortuna, come anche il suo ex compagno di PayPal, Peter Thiel, l'uomo che spende la propria fortuna per cercare di estendere la propria longevità tramite trasfusioni di sangue di giovani. Tuttavia, a parte questi due, la big tech oggi appare molto più debole e umile di un tempo, ora che Facebook o Meta, come è nota la società madre, ha annunciato i massicci licenziamenti che comprendono 11.000 dipendenti. È evidente che il metaverso è un progetto che non ha gambe, cioè gli avatar non hanno gambe, mi scuso per il gioco di parole per coloro che l'hanno capito. Anche l'universo delle criptovalute a sua volta sembra essere imploso su se stesso. In mezzo a tutto questo, il techlash, un neologismo divertente destinato a catturare la crescente reazione pubblica contro le big tech, è morto silenziosamente. Solo pochi anni fa c'erano pubblicazioni autorevoli come il Financial Times o l'Economist che dedicavano un'infinità di editoriali proprio a questo argomento, il techlash. Sembrava che tutti fossero arrabbiati per le fake news, i miliardari della tecnologia e il furto dei nostri dati personali. Ma oggi invece il techlash è l'ombra di se stessa, ma non perché la guerra contro le big tech sia stata vinta, piuttosto perché quasi tutti hanno accettato che non esiste una vera alternativa a queste piattaforme. In un certo senso, lo sgonfiarsi del panico morale e sociale attorno alle big tech è una sorta di secondo avvento della fine della storia, proprio come con il capitalismo alla fine della guerra fredda. Sembra che si abbia accettato tacitamente che i modi di vivere, di essere progettati e gestiti dalle big tech sono qui per restare, proprio come nel caso del long covid. Tutto quello che possiamo sperare è di trovare il modo di coesistere con il nemico. Ad alcuni di voi questo potrebbe sembrare una distopia, e lo è, ma questa distopia è accompagnata dalla promessa di una forte, seppur errata, utopia. Quindi, a prescindere dai problemi associati alla nostra crescente dipendenza dalle infrastrutture digitali private, i veri ideologi del digitale ci assicurano che, in ultima analisi, tutti questi problemi sono risolvibili se solo smettiamo di criticare, di sporcarci le mani e iniziamo a costruire o almeno a regolamentare. Quindi, se oggi le cose vanno male, migliorarle è possibile, è fattibile, basta essere pragmatici. Qualunque siano gli eccessi di un mondo dominato da Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, possono essere mitigati, così ci dicono. Al contrario, chi non è già a bordo di questo treno della tecno-utopia risolvibile viene quasi automaticamente considerato come tecnofobo, e questa è un'accusa che mi è stata rivolta più di una volta. Qual è il contenuto esatto di questa tecnoutopia pragmatica? Lo yang che si contrappone allo yin della tecnodistopia operata dalle big tech. Avendola osservata da vicino per molti anni, ne distingo tre dimensioni. In primo luogo, si basa sulla nostra eccessiva fiducia nella capacità di regolamentare queste entità commerciali. In secondo luogo, la nostra ingenua convinzione che la competizione tra queste aziende sia il modo per massimizzare l'innovazione. E infine, la nostra irragionevole aspettativa che le piattaforme tecnologiche siano i veicoli ideali per la forma perversa di un umanitarismo favorevole alle imprese che nel mio precedente lavoro ho chiamato soluzionismo. In breve, la tecnoutopia pragmatica di oggi si basa sulla nostra fede nei poteri magici della regolamentazione, della concorrenza, del soluzionismo. Permettetemi dunque di anticipare quella che sarà la mia conclusione. Penso che questa sia una falsa utopia e che se ne debba trovare, se ne possa trovare una migliore. Ma prima di pensare ad alternative, permettetemi di affrontare brevemente ciascuna di queste tre dimensioni, questi tre pilastri. Il primo pilastro del nostro falso consenso tecno-utopico poggia sulla convinzione diffusa che il potere delle big tech possa essere arginato attraverso nuove regole normative, come ad esempio il diritto all'oblio, la regola dei mandati per i dati che costringerebbe le piattaforme tecnologiche a condividere i dati che hanno accumulato con altre aziende, con il grande pubblico. Di conseguenza, il selvaggio West della prima cultura digitale potrebbe finalmente essere messo sotto la saggia tutela dello Stato. Le regole del gioco, come si suol dire, potrebbero finalmente essere fissate, gli extra profitti potrebbero essere tassati e potrebbero essere stabilite nuove norme sul lavoro per la gig economy. Dite pure che sono scettico, ma ci vuole un bel po' di ingenuità per non vedere che è stato lo stesso Stato regolatore a predicare la liberalizzazione delle norme del lavoro, lo smantellamento delle norme antitrust e antimonopolistiche, l'abbassamento delle tasse e così via. Quindi, mentre la regolamentazione può risolvere molte delle questioni che sono giustamente individuate come problematiche, il soggetto politico che spinge per la giusta regolamentazione sembra non essere all'altezza. L'opposizione pubblica alle big tech non le farà nascere magicamente senza una preventiva opposizione al neoliberismo, ma questo non accadrà finché i più importanti attacchi alle big tech verranno dal World Economic Forum di Davos o dagli editoriali del Financial Times. Il secondo pilastro del nuovo consenso tecno-utopico si basa sull'ipotesi che solo spirito creativo, dirompente e competitivo del capitalismo possa alla fine erodere il potere monolitico di queste aziende e non solo. Se riuscissimo a rendere l'economia digitale più competitiva, ne deriverebbero numerose conseguenze positive. Forse la portabilità dei dati, forse un compenso per i dati degli utenti, forse nuovi servizi che gli odierni pigri monopoli digitali non vogliono lanciare. Pertanto ci si aspetta che, a prescindere dalle loro dimensioni, dalla forza delle loro operazioni di lobby a Washington e a Bruxelles, anche i giganti della tecnologia possano essere stravolti e da qualcosa di più democratico, o almeno populista, più decentralizzato e snello. Questo ovviamente è la promessa del mondo crittografico del Web 3, che ci offre la prospettiva drammatica dei precedenti operatori dirompenti che vengono spiazzati dai nuovi, ma anche la promessa che qualche venture capitalist salvifico, la nuova SoftBank con il suo imponente Vision Fund, possa sbucare dal nulla e rimodellare profondamente il panorama tecnologico. Non sarebbe bello per loro finanziare tecnologie rivoluzionarie che allentino la morsa di Google, Facebook e Amazon. Vale la pena sottolineare che se abbiamo bisogno di essere salvati dai venture capitalist, dovremmo forse riconsiderare i vantaggi del morire. Questa fiducia nella concorrenza appoggia su qualche pio desiderio. I principali attori della cosiddetta big tech hanno così tanta liquidità a disposizione da potersi permettere, spesso lo fanno, di rilevare tutti i loro concorrenti, insieme magari ai venture capitalist che li finanziano. Pensate ancora una volta al metaverso, alla sua mancanza di gambe. Un'altra rapida digressione da parte mia. Forse dovremmo chiederci se la concorrenza è davvero così alta come tutti dicono. Vogliamo davvero che 10 tra le più grandi aziende di intelligenza artificiale e cloud computing del mondo riversino ognuna 10 miliardi all'anno in ricerca e sviluppo per sviluppare capacità che sono essenzialmente identiche di riconoscimento di oggetti, immagini, testi e voce? Non è forse un settore in cui un approccio centralizzato che tratti alcune di queste capacità come beni pubblici offrirebbe benefici condivisi a molti più attori e ad una frazione dei costi? Non esiste una razionalità superiore che emerga dalla competizione capitalistica. Spesso i risultati sono piuttosto irrazionali, anche se i singoli capitalisti fanno quello che è più razionale per ognuno di loro. Questo in ogni caso è qualcosa che sia Marx che Weber in modi diversi ci hanno insegnato. Senta, ho interrotto a un certo punto. Lei poi vede i buchi nella mia registrazione e li riattacca insieme?
Sì, va bene.
Certo. Cioè io ho spento, ho lasciato acceso la registrazione e poi ho continuato riaccendendo.
Certo.
Per lei va bene, ok. La regolamentazione e la concorrenza sono quindi due delle tre componenti dell'utopia tecnologica. La terza componente, il soluzionismo, si basa sulla speranza perversa che la stessa big tech, con sufficiente suasione morale, possa essere trasformata in una forza positiva nel mondo. Con tutta l'intelligenza artificiale e le altre ricchezze associate ai dati che controllano, si potrebbe almeno chiedere alle piattaforme tecnologiche di usare il loro immenso potere a fin di bene. Non potrebbero contribuire a trovare la cura per il cancro, sradicare le malattie, eliminare la fame nel mondo e quant'altro. Forse un giorno anche quell'acetato di sangue di PCCO potrebbe essere domato e avvicinato al fascino di una dieta a base di tofu. Tutto sommato possiamo sognare, no? Ne ho scritto per la prima volta una decina d'anni fa, ma questo atteggiamento soluzionista è ancora tra di noi, se allora si manifestava principalmente in una serie infinita di hackathon umanitari, spesso svolti sotto i nobili auspici delle Nazioni Unite, oggi si manifesta nel mondo dei DAO, le organizzazioni autonome decentralizzate. Questa logica si è diffusa ben oltre il mondo della tecnologia. Ora anche i gestori di patrimoni come BlackRock vogliono salvare il mondo dandoci l'opportunità di investire in indici azionari eticamente e moralmente sostenibili. È davvero un'utopia senza problemi e senza attriti. Nel migliore dei casi possiamo continuare la nostra tranquilla esistenza borghese punteggiata da kombucha fatto in casa, yoga, viaggi occasionali in qualche terra esotica lontana, e tutto contribuendo al cambiamento sociale positivo, spesso senza neanche accorgersene. Se due o tre anni fa, o decenni fa addirittura, era solo il consumo ad essere etico, oggi nessuna attività può permettersi di non esserlo. Investire, comunicare, forse anche dormire, c'è sempre un'opzione più etica disponibile grazie a qualche raffinata app digitale. Regolamentare, innovare, risolvere problemi, questa è la nostra mini utopia tecnologica oggi. Ha raggiunto uno status quasi egemonico, non si tratta certo delle ciber utopie impazzite dei primi anni 90, con la loro promessa di pace mondiale attraverso la realtà virtuale. Nessuno parla neanche più di sesso virtuale, indice interessante di quanto le nostre ambizioni iniziali si siano ridotte. La tecnoutopia di oggi è molto più pragmatica e non solo si basa sulla realtà reale e non virtuale, ma neanche fiera, sperando di progettare un protocollo algoritmico che permette ingegnosamente di compensare le emissioni di CO2 con la blockchain. L'aspetto egemonico di questa tecnoutopia pragmatica è importante in quanto unisce il vecchio mondo del big tech di Facebook e Amazon o Google con l'universo Web 3 delle nuove più piccole startup. Con l'eccezione di alcuni libertari, tutti si ritrovano nello stesso schema di regolamentazione, competizione e soluzionismo. Ricordate come all'apice del tech clash di qualche anno fa, perfino Mark Zuckerberg si sia lamentato del fatto che Facebook non fosse abbastanza regolamentato, implorando il Congresso di introdurre nuove regole. Quindi cosa c'è di male in questo futuro utopico? Ovviamente si possono criticare queste utopie pragmatiche per molti motivi, non ultimo la loro mancanza di efficacia, la loro tendenza a promettere troppo e a mantenere poco le promesse, l'eccessiva dipendenza da meccanismi e incentivi finanziari per raggiungere gli obiettivi sociali. Non sono queste le critiche che vorrei avanzare oggi, anche se sono ovviamente importanti e devono continuare ad essere fatte. No, la mia principale critica a queste tecno-utopie è che sono estremamente noiose, prive di immaginazione e in fin dei conti profondamente conservatrici nella loro visione politica. Date le mie passate critiche al ciberutopismo, pensavo che non avrei mai detto una cosa di questo genere, ma preferisco che le mie tecno-utopie siano scatenate, radicali, ma quelle che abbiamo di fronte oggi è piuttosto mite, patetico, sicuramente non scatenato e radicale. Permettetemi a questo punto di fare un piccolo passo indietro. Per molto tempo, quasi 15 anni, cioè da quando ho cominciato a occuparmi di tecnologia, ho pensato che il problema principale della Silicon Valley e dei suoi fautori e del resto del mondo fosse il loro eccessivo utopismo. Ma oggi non sono più così sicuro. Credo che il problema principale sia che il nostro tecno-utopismo oggi è superficiale, scarno, cannibalistico rispetto alle utopie di mercato che sono alla base dell'ideologia neoliberista. Anche chiamarlo utopismo è un po' esagerato, per lo più è solo un modo per incasellare i principali fondamentali del pensiero liberista nel linguaggio presumibilmente neutro di innovazione, discontinuità e governance. Questa roba passa per utopia solo perché coinvolge la tecnologia più recente ed è estremamente ingenua rispetto al funzionamento del mondo reale, sapete, quello dei gestori di patrimoni, miliardari della CIA e dei fondi sovrani. Ecco quindi una delle idee principali che vorrei lasciarvi da questo intervento. L'utopismo tecnologico ridimensionato e pragmatico di oggi è in realtà il neoliberismo di oggi attuato con altri mezzi. E il neoliberismo, nonostante quello che predica sulla disruption, è in realtà un'ideologia estremamente conservatrice, per quanto sostenga la dirompenza creativa, la disruption, in realtà si oppone fermamente a qualsiasi tentativo organizzato di stimolare e produrre innovazione che non provenga dai meccanismi di mercato. Quindi ecco un'altra idea. L'utopia pragmatica predicata dalle big tech e dal web 3 non è affatto diversa da quella che alcuni di voi conoscono sotto il nome di distopia neoliberista. Si tratta solo di due facce della stessa moneta o coin, per dirla con un gioco di parole di nuovo. Naturalmente molto dipende da come si definisce il neoliberismo. Io utilizzo una definizione molto particolare che, come si suol dire, va spiegata. Lo vedo in primo luogo come uno sforzo per rimodellare il modo in cui l'innovazione si realizza nella società, spostando tutto nella sfera del mercato e ostacolando o tralasciando la sua produzione nelle sfere non di mercato, anche perché sono considerate resti del passato o bastioni di reazione. Vedo il neoliberismo come un'ideologia che ruota attorno ad una considerazione più ampia, ovvero che le istituzioni del mercato ci offrono l'unico mezzo possibile per raggiungere un coordinamento sociale su larga scala che permetta il progresso e lo sviluppo dell'uomo. Secondo questa visione, il mercato ci offre l'unica strada percorribile per risolvere i problemi, per generare cambiamenti sociali progressivi su larga scala e, cosa particolarmente importante negli ultimi decenni, per innovare. Il neoliberismo, in altre parole, è il modo in cui la società arriva a produrre sistematicamente novità su larga scala. Quando i difensori più innovativi e coerenti del neoliberismo insistono sul fatto che non c'è alternativa, non intendono in realtà implicare che non ci sono modi alternativi di distribuire i beni essenziali o di soddisfare la fame. Non sostengono più che i mercati siano sempre migliori dei governi nell'allocazione delle risorse. Addirittura alcuni di loro riconoscono tacitamente che con i big data, l'intelligenza artificiale e l'informatica quantistica, i governi potrebbero essere in grado di distribuire le risorse con la stessa efficienza di Amazon. Quindi chi predica le virtù di un comunismo di lusso completamente automatizzato e le relative utopie socialiste in cui Walmart e Amazon ci offrono un modello per la nuova economia pianificata sta combattendo inutili battaglie retoriche. Ma i mercati, almeno per i neoliberisti più sofisticati che ho appena descritto, fanno qualcos'altro che non la pianificazione pubblica, a prescindere di quanta intelligenza artificiale ci si infonda e permetta. Permettono alla civiltà di progredire, di esprimere la propria creatività, di sviluppare nuove pratiche, tecniche e istituzioni. In sostanza sono il mezzo per portare le novità nel mondo e per farlo su scala. E chi di noi è contrario alla novità? Chi di noi ha un programma istituzionale migliore per farlo al di fuori del mercato? In questo senso, che lo slogan "non c'è alternativa" pronunciato dai neoliberisti più sofisticati ha effettivamente un senso. Il mio esempio preferito qui è quello del caso di James Buchanan, premio Nobel, uno dei pensatori neoliberali più controversi, che addirittura elogia i mercati come infrastrutture del divenire. Questa è la parola esatta che utilizza lui. È un concetto anche più vicino a Deleuze che all'economia neoclassica. Infatti, persino Buchanan è rimasto sorpreso a scoprire quanto il suo pensiero abbia in comune con Whitehead, che ovviamente è stato un punto di riferimento anche per Deleuze. Buchanan è molto interessante perché scriveva all'inizio degli anni 80, degli anni 90, scusate, riconosce facilmente che i computer, e oggi sarebbero cose come i big data, potrebbero effettivamente aiutare il socialismo e la pianificazione centrale a risolvere tutte le sfide distributive per nutrire le persone e fornire loro un tetto, per esempio. Ma anche se ciò accadesse, la tecnologia non aiuterebbe comunque i pianificatori centrali a far qualcosa per la soluzione creativa dei problemi, per le nuove forme di apprendimento collettivo e sociale, per il divenire di cui parlavo prima. Questo in sostanza è il suo argomento. L'unico veicolo per il progressismo, definito almeno come il ricorso alla scienza e alla tecnologia per far progredire la società e istituzionalizzare il nuovo, è il neoliberismo basato sul mercato. Tutto il resto è un mero rimescolamento di sedie sul Titanic. I big data e l'intelligenza artificiale possono essere di grande aiuto nella missione socialista di ridistribuzione delle sedie in modo più egalitario, ma non possono fare altro. Ora passo alle parti più concrete e forse positive del mio intervento, in cui vorrei indicare alcuni modi per spezzare lo status quo. Pensare delle alternative all'attuale regime e alla sua retorica utopica è estremamente difficile, come molti di voi sicuramente sanno per esperienza personale. Spesso infatti questa ricerca parte da premesse sbagliate, da bravi hacker. Guardiamo le tecnologie esistenti, la ricerca, i social network, la blockchain, e cerchiamo di immaginare come queste tecnologie possono essere riattualizzate per servire un progetto alternativo. In realtà però i contorni istituzionali e ideologici di questo progetto alternativo rimangono estremamente labili. Dunque, al meglio della nostra radicalità, è probabile che invochiamo la parola socialismo contrapponendo il governo democratico al mercato prevalentemente non democratico. Ma nel momento in cui facciamo questo passo, la chimera neoliberista ritorna scatenando la solita serie di ragionamenti su come i governi e i pianificatori centrali non saranno mai in grado di fornirci queste infrastrutture istituzionali che permettono il progresso, l'apprendimento, l'innovazione, il divenire e quant'altro. Le mosse successive per noi di sinistra non sono molte. Forse possiamo trovare una via di mezzo in concetti nebulosi come lo Stato imprenditoriale, sottolineando timidamente che la guerra in Vietnam ha avuto un risvolto positivo, alla fine ci ha regalato l'iPhone. Oppure possiamo semplicemente aumentare la parte di glamour di tutto questo, promettendo che una volta che algoritmi simili a quelli di Amazon si prenderanno cura dei nostri bisogni di base, avremo tutto il tempo libero del mondo per goderci i frutti del comunismo di lusso completamente automatizzato. Dopo averci pensato ormai da anni a queste cose, sono arrivato a credere che questo repertorio di risposte alla sfida neoliberista sia troppo limitato. L'intero progetto neoliberale, come è emerso durante la Guerra Fredda, ha lasciato un'eredità che ha influenzato notevolmente non solo la visione ideologica e politica dei suoi sostenitori, ma anche quella dei suoi oppositori. Al centro dell'ideologia neoliberista c'è la dicotomia tra mercato e Stato, con l'insistenza sul fatto che la nostra unica scelta nella gestione della complessità, nella distribuzione dei beni e nella produzione di novità sia affidata a imprenditori liberi e creativi, a tecnocrati robotici senza anima. Questa è l'economia in cui lavoriamo ancora oggi, se fate attenzione a quello che ci raccontano i media. Ma tutte le altre unità sociali che si trovano a metà strada tra il mercato e lo Stato sono considerate o inefficaci perché troppo ristrette o arcaiche perché sono residui della civiltà preindustriale. Quindi tutto ciò che rendeva sopportabile e avvincente la vita al di là della fabbrica, del supermercato, dell'ufficio, come i quartieri, le piazze, le biblioteche, le librerie, le associazioni di cittadini e scuole serali, tutto questo viene considerato irrilevante, inefficace o del tutto dannoso, o perlomeno non ha spazio nello spazio teorico in cui sia a destra che a sinistra operiamo oggi. L'innovazione era ritenuto il prodotto e la conseguenza del magico funzionamento del sistema di mercato, con la sua capacità di lavorare su informazioni diffuse nelle teste dei singoli. Era proverbiale l'imprenditore che, trovandosi con nuovi e migliori modi di produrre, era lui che faceva progredire la società, e attraverso questa attività imprenditoriale che sono state scoperte tutte le novità, sono state istituzionalizzate, distribuite nella società. Non è un caso che Hayek abbia intitolato uno dei suoi saggi più famosi La concorrenza come procedura di scoperta. Questo è molto importante nell'immaginario neoliberale. In questo immaginario neoliberista l'imprenditore è diventato simile all'artista d'avanguardia che sperimenta sempre, mette in atto nuove radicali forme di futuro, ma questo futuro non si esprimeva attraverso le audaci imprese artistiche che si associano normalmente all'avanguardia, piuttosto ha preso la forma di gadget, widget, prodotti di consumo, quelli che si acquistano all'IKEA piuttosto che in una galleria d'arte. Non sorprende dunque che questo paradigma imprenditoriale si sia poi diffuso in altri ambiti della vita sociale. Di conseguenza oggi si parla anche di imprenditori di idee, imprenditori politici e naturalmente imprenditori sociali. Il fatto che questa imprenditorialità del sociale sia rimasta incontrastata, acquistando un status egemonico, è in parte la conseguenza dell'incapacità della sinistra di offrire una visione alternativa, non di mercato, un modello di come la novità possa essere addomesticata, istituzionalizzata. Questa alternativa non è stata proposta in parte perché molti pensatori di sinistra hanno trovato questi processi già all'opera in quello che hanno chiamato cultura. E qui non intendo la cultura d'élite, delle gallerie d'arte, delle biennali come questa, ma il tipo di cultura diffusa, quotidiana, che attraverso il lavoro di Raymond Williams e Stuart Hall ha costituito la base degli studi culturali. Come per molte altre cose del mondo accademico, la scoperta della cultura da parte del complesso accademico ha finito per spostare questo filone di pensiero verso una direzione piuttosto oscura, dove l'obiettivo è diventato quello di mostrare come gli oppressi, siano essi lavoratori o minoranze sociali, razziali o subalterni, riescano a resistere eroicamente alle gabbie culturali dei loro oppressori. Tutto si è quindi incentrato sulla glorificazione della loro resistenza, anche se i primi lavori di qualcuno come Raymond Williams cercavano ancora di dare un senso al modo in cui le varie istituzioni dello Stato sociale, come la BBC o la Open University, o persino la National Health Service, il sistema sanitario nazionale inglese, contribuivano a tale resistenza. Il panorama istituzionale che ha reso efficaci tali atti di resistenza non è stato di grande interesse per gli accademici e i teorici che sono seguiti. Essi hanno analizzato il linguaggio, non le istituzioni. In linea di massima la loro divenne una narrazione di noi che vivevamo già nel migliore dei mondi possibili, perlomeno se solo avessimo praticato abbastanza psicogeografia e derive, nella speranza di trasformare la nostra vita quotidiana in un campo di battaglia contro l'oppressione. È qui che il pragmatismo dei pensatori neoliberali si è dimostrato superiore. Hanno lasciato a personaggi come Ayn Rand il compito di celebrare le eroiche azioni di resistenza dei singoli imprenditori contro la stanca civiltà di massa. Invece hanno usato la loro fantasia e il loro potere politico per creare il tipo di ambienti istituzionali. Pensate all'Organizzazione Mondiale del Commercio, anche a parte della Commissione Europea, almeno le sue normative, a favore della concorrenza, che avrebbe favorito il prosperare degli imprenditori e una mentalità imprenditoriale. Questa produzione sistematica di soggetti imprenditoriali era tutt'altro che laissez-faire, era uno sforzo ben organizzato e ben finanziato. I neoliberali pensavano solo, non solo a livello istituzionale, ma anche infrastrutturale. In un mondo dominato da Google e Amazon, per non parlare di Instagram e TikTok, potenzialmente anche dai loro avversari crittografici. In fondo, quale altra scelta possibile se non quella di diventare imprenditori di qualche tipo? Ecco quindi un suggerimento su come potrebbe essere uno dei primi mattoni della nostra tecnoutopia ribelle di sinistra. Abbiamo bisogno di più strutture di supporto, e qui intendo strutture tecnologiche politiche economiche per la produzione di attori e strategie che siano a favore dell'innovazione, ma non necessariamente dell'imprenditorialità. In altre parole, dobbiamo deimprenditorializzare il sociale, depurandolo dall'idea che l'imprenditorialità e le relative pratiche siano il miglior contenitore concettuale per l'innovazione sociale e istituzionale. Questo comporterebbe quasi certamente la riscoperta dell'idea che c'è molta più novità e innovazione nella cultura, concepita ancora una volta nel senso espansivo che le ha dato Raymond Williams, che non nell'economia, che è sempre stato il dominio preferito del neoliberismo. Ed ecco un secondo punto che vorrei vi portaste a casa oggi. L'obiettivo principale di un progetto post-capitalista o non capitalista, che si chiami socialista, dipende da voi, non dovrebbe essere quello di battere i neoliberisti nel campo dell'economia, come hanno cercato di fare progetti precedenti, per esempio in Unione Sovietica e in Cina. Piuttosto dovrebbe dimostrare perché quanto riguarda le procedure di scoperta hayekiane, il percorso di imprendimento e innovazione offerto dalla concorrenza capitalista, è relativamente debole, costoso, sterile. Il motivo per cui i neoliberisti sono riusciti a convincere tutti che la concorrenza e quindi i mercati sono la sola strada da percorrere è perché li hanno sempre contrapposti alla burocrazia, alla pianificazione governativa. Ma il vero polo opposto della concorrenza e dell'economia non è il governo, la burocrazia, bensì la società e la cultura. Tutto questo come si rapporta alla tecnologia, vi chiederete voi. Il nostro compito dovrebbe essere quello di capire come costruire istituzioni e infrastrutture che permettano di trasformare lo spirito creativo che sta alla base della nostra cultura, in questa definizione non elitaria ed espansiva che vi ho dato, in una nuova fonte di valore di riproduzione sociale. È questo che sfugge ai cultural studies negli anni 70. La nostra vita quotidiana è ricca non solo di opportunità per resistere, ma anche di opportunità per innovare, per la riproduzione sociale, che non sono inferiori, addirittura superiori a quelle della cosiddetta economia. Ciò che consegue da questo quadro piuttosto astratto è che il tecnocapitalismo neoliberale di oggi non ci offre l'unico schema per la produzione sistematica di innovazione. Potrebbe apparire una considerazione banale, insignificante, ma non è così. È difficile che passi un solo giorno in cui noi, cittadini, non scopriamo un modo migliore, più intelligente per fare certe cose che la società prende per scontate: cucinare un piatto, pulire un nostro appartamento, imparare una lingua straniera, riparare una sedia rotta. Per natura siamo esseri attivi che prosperano, incontrando e aggirando creativamente sfide impreviste. Nel processo di risoluzione di questi micro problemi proviamo un senso di trionfo, di competenza. Se siamo fortunati, possiamo anche scoprire un modo ingegnoso per migliorare alcuni processi fondamentali e all'apparenza eterni, che a posteriori sembrano richiedere molta troppa energia e tempo. Ma poi cosa succede? Molto probabilmente, con le condizioni attuali, molto probabilmente continuiamo a usare quel metodo per migliorare le nostre vite, creando piccole utopie private per ognuno di noi. Nella maggior parte dei casi il processo di innovazione sociale si ferma lì, nelle nostre teste, tra le nostre mani. I metodi e le tecniche potenzialmente benefiche per la società che scopriamo, spesso senza provarci, non vengono condivisi su larga scala, nemmeno con i nostri vicini o col resto della nostra famiglia. E lo spreco di intelligenza è stato più grande di quello attuale. La maggior parte di essa muore di questa intelligenza, muore invece di entrare a far parte del tipo di tecniche di cui il resto della società potrebbe beneficiare. Nessuna quantità di intelligenza artificiale o di cloud computing può sostituirsi a questa situazione. Il nostro sistema politico economica è strutturalmente contrario a questo tipo di stimolo dell'intelligenza, a meno ovviamente che non avvenga attraverso i meccanismi del mercato. Così la maggior parte delle piccole scoperte che facciamo quotidianamente muore in sordina. Perché? Ebbene, perché le barriere alla comunicazione efficace e all'istituzionalizzazione sociale di tali scoperte a scala globale sono semplicemente troppo alte. Ed ecco perché la maggior parte di noi non si preoccupa neanche di condividere queste scoperte con altri. Potremmo scrivere un tweet o postare una foto, ma di solito la comunicazione finisce lì. E questo per un motivo: i nostri sistemi sociali sociali non sono configurati per massimizzare le innovazioni sociali che produciamo o quelle che semplicemente vengono scoperte dai membri della nostra società. Di conseguenza, l'unica strada disponibile per scalare e universalizzare tali scoperte è la loro commercializzazione attraverso il mercato. Questo può senza dubbio produrre alcuni dei risultati desiderati, facendo leva sulla ricerca di redditività dei capitalisti per rendere i prodotti più oscuri e improbabili ampiamente accessibili anche nelle aree più remote del pianeta. Però questa commercializzazione impone agli innovatori una sorta di camicia di forza istituzionale. Parlo appunto di soprattutto di giovani che scoprono qualcosa di nuovo, di interessante e non hanno scelta se non diventare start-up e cercare del venture funding per arrivare ad un livello molto, insomma, lo troverete nel mio documento scritto. E dunque questa spinta verso la commercializzazione con startup e venture capital costringe questi innovatori a diventare semplici startup che lavorano secondo un modello di business, anche se questa svolta commerciale potrebbe rivelarsi insostenibile, inadeguata al loro scopo. Si tratta dunque di un compromesso. Col sistema attuale ciò che si guadagna in portata e universalità si perde in termini di flessibilità quando si tratta di forme alternative di organizzazione sociale. Per cui non è per caso che molte startup si trovano costrette a monetizzare le loro idee, perché è quello che devono fare per pagare il libro paga, per pagare le loro bollette, cioè si trovano inseriti in questo sistema senza possibilità di uscita. Come funziona questa dinamica nella pratica? Supponiamo che nella vostra attività quotidiana abbiate trovato un modo intelligente per studiare e memorizzare parole in una lingua straniera. Se pensate che la vostra soluzione sia davvero rivoluzionaria e che sarà adottata da migliaia di persone, è improbabile che ve la teniate per voi usandola solo per studiare tutte le lingue del mondo voi stessi. È molto più probabile che cerchiate di scalarla. E nel mondo di oggi c'è solo un modo per farlo. È molto probabile che lo facciate commercializzando la vostra invenzione, raccogliendo capitali. Dovrete dunque dedicare tempo e sforzi per convincere altri a investire nella vostra nuova impresa, in modo che l'innovazione iniziale possa passare da un semplice prototipo ad un prodotto di massa che possa essere utilizzato. È possibile che gli astri si allineino a vostro favore e che grazie alle vostre scoperte venga lanciato un prodotto di successo, tuttavia dovrete probabilmente restituire i fondi iniziali raccolti, e questo imporrebbe un certo modello di business, probabilmente basato su sottoscrizione o qualche combinazione di estrazione di dati dai vostri utenti e sulla successiva generazione di entrate pubblicitarie basate su questi dati, trasformando questa nuova rivoluzionaria tecnica di studio delle lingue in una semplice merce e facendo diventare voi un'azienda. Non c'è nulla di strano, ovviamente, è così che la commercializzazione delle invenzioni ha sempre funzionato nel capitalismo. Ed è anche per questo che i noti difensori del capitalismo come Friedrich Hayek, già citato, hanno identificato il cosiddetto nesso di liquidità come veicolo di progresso per l'umanità nel suo complesso. A prescindere dai costi locali per alcuni, ad esempio la diseguaglianza, l'iniquità di alcuni risultati, i benefici, i vantaggi complessivi dell'imposizione di relazioni economiche su contesti e processi che in precedenza non erano commerciali sono sempre maggiori. E non solo riducono il costo della produzione, ma dotano anche l'umanità di nuove conoscenze e capacità di azione. Per cui cosa cambia la digitalizzazione in questo senso? Molte cose. Innanzitutto, molte delle nostre azioni sono diventate improvvisamente osservabili grazie ai sensori e altri tipi di sistemi intelligenti ormai onnipresenti in molti spazi intorno a noi. La maggior parte delle nostre azioni viene registrata, di conseguenza una maggior parte della nostra vita quotidiana potrebbe diventare oggetto di riflessione, di analisi empirica. non qualcosa che ci debba preoccupare se non sotto il sistema attuale, per cui anche nelle nostre case intelligenti siamo costantemente invitati a riflettere su tendenze, modelli e statistiche, non necessariamente ancora una volta una cosa negativa. In secondo luogo, oggi anche una banale quantità di conoscenze e competenze tecnologiche ci porta molto più lontano di quanto non facessi 10 o addirittura 5 anni fa. Anche senza imparare a codificare possiamo davvero fare di più con meno, e su questo punto le tecnoutopie degli anni 90 avevano assolutamente ragione. È probabile che questa maggiore intraprendenza rimanga una caratteristica permanente dell'ambiente digitale, fornendo agli utenti ordinari un potere d'azione senza precedenti, anche se non sempre pienamente realizzato. Dunque, questa era la parte positiva. La parte meno positiva è che ci sono anche grandi vincoli che l'economia digitale di oggi impone alle nuove capacità di riflessività e di azione trasformativa dell'umanità. Il principale è che tali capacità sono rigidamente circoscritte all'interno della logica delle piattaforme digitali e delle applicazioni che le popolano. Qualsiasi scoperta sociale venga fatta dai nuovi agenti e gruppi autoriflessivi deve rientrare in questa logica, con i relativi imperativi di monetizzazione dei dati degli utenti o di sottoscrizione di abbonamenti e condivisione di ricavi con la piattaforma stessa. Questo modello basato sul mercato potrebbe produrre e produce alcuni benefici, non lo nego, ma è forse l'unico modello per organizzare il funzionamento della società digitale, per istituzionalizzare l'innovazione sociale? Ogni persona che, imparando le lingue in digitale, per esempio, scopre un modo ancora più intelligente per farlo, ogni persona deve essere costretta a scegliere tra il non fare nulla o diventare un imprenditore? Questa soluzione unica per tutti non finisce per limitare i repertori istituzionali disponibili per la soluzione dei problemi? E un sistema non capitalista adeguato non cercherebbe forse di trovare il modo di arricchire i nostri repertori di azione all'interno della società, della cultura, piuttosto che nelle società, nel mercato, in modo che le nuove tecniche, i nuovi metodi che riusciamo a scoprire mentre agiamo siano condivisi il più ampiamente possibile? Per concludere vorrei sottolineare il punto chiave del mio intervento. Dobbiamo scegliere con cura le nostre utopie. Le tecnologie di oggi sono molto potenti e dobbiamo assicurarci di sognare in grande. Possiamo ovviamente finire con qualcosa di pragmatico e finire con un mondo in cui mettiamo sicuro il modello attuale, sperando che con regolamentazione, concorrenza e una forte dose di risoluzionismo saremo in grado di rendere il big tech sopportabile. Questo però significherebbe tradire il potenziale radicale che molte tecnologie digitali offrono in effetto, senza neanche cercare di capire dove le precedenti generazioni di utopisti, alcuni dei quali socialisti e altri no, hanno sbagliato. Una mossa molto migliore sarebbe quella di accusare il capitalismo di un crimine terribile, cioè di sopprimere sistematicamente l'innovazione. Vivendo sotto il capitalismo siamo costantemente al di sotto del nostro peso come specie. Non possiamo andare avanti così per sempre, perché a causa del cambiamento climatico ne risentiremo molto in modo negativo. In un certo senso questa accusa di sopprimere l'innovazione era anche l'accusa che Marx rivolgeva al sistema capitalista, ma se Marx, sulla sua visione positivista, pensava ancora che la via da seguire fosse quella di pianificare tutto a livello centrale e di agire razionalmente, un socialismo meno positivista di oggi probabilmente vorrebbe semplicemente creare spazi, istituzioni e infrastrutture in cui la novità e l'innovazione possano fiorire in condizioni diverse da quelle di mercato. Questo mi sembra il contenuto di un post-capitalismo o di un non-capitalismo veramente radicale, e in questa utopia le tecnologie digitali hanno un ruolo fondamentale da svolgere. Grazie mille.
Grazie Evgeny, la ricerca che stai conducendo continua. Questo è lo spazio che abbiamo, circa 10-12 minuti per le domande. E mi sto chiedendo se voi volete segnalarmi la vostra intenzione di partecipare a questa parte dell'evento. del nostro incontro con Evgeny Morozov. Lo so che la prima domanda è sempre la più difficile, quindi vi consiglio di passare alla seconda, ed eccola qua, di Helga Novotny. Evgeny sa parlare italiano benissimo. Lui viene dalla Bielorussia, lavora in Italia da molto tempo, parla benissimo l'italiano, ma la sua precisione intellettuale lo conduce a pensare che forse è meglio che parli in inglese.
No, no,
io lo lascerei parlare come vuole lui, ma in una conversazione forse in italiano viene più facile. Comunque la prima domanda sarà in inglese.
Grazie, mi sto chiedendo se lei sia d'accordo sul fatto che dobbiamo parlare molto di più di innovazione sociale piuttosto che concentrarsi solo sulla innovazione tecnologica, perché è questo il discorso dominante quando si parla di innovazione. Normalmente si pensa proprio alla commercializzazione, ai diversi modelli di business, ma sappiamo quanto siano importanti le innovazioni sociali nella vita reale. Se si ha un'innovazione tecnologica in un ospedale, per esempio, a meno di riorganizzare il lavoro quotidiano nell'ospedale, non sarà possibile far molta strada, e questo è molto sottovalutato, viene preso per scontato, per cui credo che per sostenere il suo progetto e questa sua delineazione di un'utopia un po' diversa, sarebbe importante che le persone se ne rendessero conto del fatto di fare dell'innovazione sociale. Questo sarebbe un modo per creare il tipo di spazio che lei consiglia. Ma sì, grazie, la ringrazio della domanda, ma io personalmente non farei il distinguo tra innovazione sociale e tecnologica. È difficile capire la differenza tra sociologico e tecnologico. Io farei la differenza tra mercato, innovazione di mercato e non di mercato, se vuole chiamare quella non di mercato sociale, bene, però non posso neanche dire che quella tecnologica non sia sociale. Per cui per me la giusta dicotomia sarebbe innovazione di mercato contrapposta a quella non di mercato, e da lì ci sono possibili altri distinguo, perché potenzialmente una buona parte dell'innovazione di mercato è anche sociale, ma chiaramente un ospedale finanziato attraverso i contribuenti ha degli obiettivi diversi rispetto ad una clinica privata che opera a livello di mercato, e il ritmo, il passo cui avviene questa innovazione è in gran parte determinata da proprio l'intenzione di creare un utile o meno.
È molto rilevante questa egemonia del concetto di mercato, che sembra essere l'unico spazio, l'unico contesto nel quale poter pensare l'innovazione, praticare l'innovazione, dice Evgeny, mentre non è così, probabilmente lo crediamo, ma non è necessariamente così. Si può pensare, invece che pensare economia, si può pensare dentro un contesto che è fatto, per esempio, di cultura, ha detto durante il suo discorso Evgeny Morozov. Se uno pensa dentro un contesto che è fatto di cultura, la logica non è quella del mercato, ma altre logiche che fanno sì che possiamo valutare il successo probabile di un'innovazione. Io sto parlando solo per darvi l'opportunità di alzare una mano e intervenire. Là in fondo, per piacere.
Grazie. Farei la domanda in inglese, se per lei va bene. Dunque, è un po' complesso esprimere questa idea in modo esplicito, ma quello che mi viene spesso in mente quando ne parliamo è il fatto che pensiamo sempre che ci sia la possibilità, forse esagero un po', ma che ci sia la possibilità di poterlo ancora fare. Posso parlare solo dell'IA, ma per fare un qualcosa di importante, un qualcosa di davvero radicale, occorre avere delle capacità che per esempio la propria famiglia localmente non ha, non potrà mai avere, e per certi versi non vorrei usare la parola competere, ma non è possibile creare un'innovazione che possa cambiare in modo profondo la vita, eccetera, eccetera, purtroppo al di fuori della portata delle persone che hanno raccolto tutti i dati in un modo o nell'altro e tutto quello che è la capacità che gliene deriva. Bisogna anche tenere presente che anche se questo è una cosa negativa e non so come si possa circuire, perché ci vogliono queste informazioni per fare un qualcosa di davvero approfondito, un'altra cosa da tenere presente è che mentre lo facciamo, mettiamo che c'è un gruppo di persone che sta cercando di fare un qualcosa senza diventare il prossimo Facebook, ma dobbiamo anche pensare che ci sono altri paesi del mondo che non sono assolutamente interessati a queste cose. E non è che loro si fermeranno perché improvvisamente le persone nei paesi democratici, soprattutto in Occidente, dicono no, questo non ci piace, non vogliamo far meglio. Per cui non si fermeranno, per cui anche lì c'è un senso di concorrenza, c'è molta pressione che va tenuta in considerazione sul come le cose si dispiegheranno. E purtroppo anche se si può supporre, ci sono dei gruppi che potrebbero supporre di fare un impiego diverso, scoprire un modo diverso per usare l'intelligenza artificiale, c'è molta pressione, a meno che sia globale, cosa difficile da immaginare. Grazie. Ma potrei parlare ancora per un'ora dopo questa domanda. No, c'è una parte che riguardava l'intelligenza artificiale che ho dovuto saltare per mancanza di tempo. Senta, dipende tutto molto da come vogliamo definire il dibattito sull'intelligenza artificiale. Ovviamente possiamo definirlo alle definizioni, ai contesti che ci vengono forniti da Stanford, da MIT. Si tratta del percorso giusto per insegnare ad una macchina a riconoscere gli oggetti in una foto, e ridurre questo dibattito a questa sola dimensione, secondo me, sarebbe politicamente e logicamente limitante ed anche dannoso. Questo mi ricorda una cosa che aveva detto Einstein, quando disse che un vero segno di intelligenza non è la conoscenza, bensì l'immaginazione. E penso che se sia questo il segno dell'intelligenza, dovrebbe anche essere il segno dell'intelligenza artificiale. E questo per me, perlomeno, significa che dobbiamo essere in grado di definire l'attore, la cui intelligenza vogliamo replicare, come un certo essere in un certo milieu sociale. L'intelligenza è ampiamente distribuita nella società, non è concentrata nelle nostre teste. La ragione per cui io riesco a pensare quello che penso è perché sono circondato da certe istituzioni, e migliori sono queste istituzioni, più sono ricettive nei miei confronti, più agirò in modo intelligente, perlomeno spero sia così, il che significa che il modo per migliorare l'intelligenza artificiale è anche concentrandosi sulle istituzioni, garantendo che le nostre istituzioni siano funzionali, che si curino di noi, che ci offrano assistenza sanitaria, istruzione, che non dipendano dalle condizioni di mercato. È da qui che una società veramente intelligente può svilupparsi, non si sviluppa dall'immettere sempre più data nei data fama, aspettandoci che a quel punto lì riconosceremo oggetti. Ma se gli uomini e gli umani attorno alle farm sono affamati, o se non hanno un tetto sulla testa, come succede anche a Palo Alto nella Silicon Valley, non è la situazione voluta. Solo per avere un'idea di quello che potrebbe essere l'innovazione in un contesto non di mercato, posso chiederle, io ho avuto contatti con Jimmy Wales, il fondatore di Wikipedia, perché stavo studiando il contesto dell'idea di comunità e gli ho chiesto, come ha detto Evgeny, dobbiamo pensare in grande anche senza il mercato, e gli ho chiesto se una comunità può scalare, se può diventare molto grande, e lui mi ha detto no, le comunità non scalano perché sono persone che si conoscono, che condividono le stesse regole, che hanno delle tradizioni per cui si fidano gli uni degli altri, ma quello che possiamo invece fare è creare degli strumenti che abbiano un importante impatto su quello che fanno le comunità, per cui per certi versi Wikipedia è una sorta di strumento che ha un grande impatto dell'attività di una comunità di enciclopedisti che fanno qualcosa per il bene pubblico. Ma io qua avrei parecchio da dire. Sì, penso che Jimmy Wales sia un libertario, lo è sempre stato, lo è tuttora, e c'è un certo feticismo in quello che lui esprime rispetto alla tecnologia e alla comunità, rispetto a problemi che potrebbero essere risolti diversamente. Per me la risposta non è scalare la comunità di Wikipedia che esiste nelle nazioni in cui si trovano Firefox e Wikipedia. Ci chiede soldi e lo chiede anche Big Tech. Una volta che non ci sarà Big Tech, qualcuno dovrà pagare la bolletta e i costi di Wikipedia. Secondo me ci dovrebbe essere l'equivalente di un Britannica o delle enciclopedie tradizionali che erano gestite dal mercato. Non è l'avere una versione, diciamo, benefica di Wikipedia. Alcuni filosofi di destra vorrebbero così, Soltenberg per esempio. No, io vorrei avere un sistema in cui, se il sistema fiscale rimane in atto, ci sono delle persone che hanno la missione di creare e produrre conoscenze e sono pagati per farlo. Questo è un sistema per me molto migliore. Non è che non dovremmo più chiedere contributi dal basso verso l'alto, però dobbiamo riuscire a distinguere tra progetti molto ambiziosi, per cui dovrebbero essere centralizzati come finanziamento, e invece altri progetti che si possono finanziare anche in modo decentrato. L'ultima cosa che voglio fare è finanziare missioni spaziali come finanziamo Wikipedia.
Well, se volete provare l'ebbrezza di sentire Evgeny in italiano, fategli una domanda in italiano, se no continuate come volete in inglese. Prego, c'è la, qui una domanda. Là. Cerchiamo di fare domande brevi, per favore, perché ormai stiamo uscendo dal tempo. Una, due e tre là in fondo. Le raccogliamo tutte insieme così? Ok.
Mi sentite? Sì. La mia domanda è brevissima. Non dovremo, cioè, cosa significa innovazione? Non dovremmo partire dal ripensare il concetto di innovazione per poter poi disancorarlo al concetto di mercato?
Ok, grazie. Facciamo, raccogliamole tutte e tre così Evgeny risponde a tutte, perché poi dovremo lasciare la sala. Come sapete c'è un tema di sicurezza, la prossima comincia alle 11:30, ma dobbiamo prima uscire tutti e poi rientrare.
Grazie. La mia domanda riguarda la cibersicurezza, per cui se vogliamo usare open source, database, strumenti aperti, c'è questo vincolo della cibersicurezza. Come possiamo arrivare ad una vera intelligenza artificiale in modo sicuro, usando strumenti certificati, per esempio? Grazie per la sua presentazione. C'è un'ondata crescente di iniziative per l'utilizzo secondario di dati detenuti privatamente. Tutto questo lei come lo vede? Allora, per quanto riguarda l'innovazione, dobbiamo sicuramente ripensare la pratica attuale dell'innovazione, perché è stato cooptato da World Bank, anche il termine innovazione sociale è stato cooptato da queste istituzioni, per cui non voglio non pensare più, ma l'innovazione per me significa la produzione di qualcosa di nuovo, di qualcosa che non c'era prima o viene fatto in modo diverso. Ovviamente dipende molto da elementi culturali, ma è un qualcosa che è più veloce per me, forse ha un effetto distruttivo su altri, per esempio tutto l'argomento sul cambiamento climatico, per cui non voglio imporre nessun criterio. Secondo me, se ci fosse stato un problema nel progetto marxista, era proprio pensare alle esigenze sociali in modo obiettivo. In qualche modo deve diventare più flessibile nell'interpretazione. Per quanto riguarda la cibersicurezza, non ho molto da aggiungere, se non che da quello che capisco io, dipendere dal open source compromette la sicurezza, per cui per quanto possibile, se possiamo costringere le nostre istituzioni non solo a usare questi prodotti ma anche finanziarli, promuoverli, è un po' il problema della gallina e dell'uovo. Molte sembrano inutilizzabili perché non hanno abbastanza finanziamenti ed è il settore pubblico che dovrebbe finanziarli, perché sarebbe questo il modo di garantire la sicurezza anche dal punto di vista di aziende come Microsoft e altri similari. Per quanto riguarda la fiducia del pubblico, i dati pubblici, l'ultima parte della mia relazione parlavo del modo in cui i sensori e anche l'intelligenza artificiale, fino a un certo punto, e anche una parte della smart city, queste cose rendono la vita più quantificabile, ma come estensione di questo anche più facile da rifletterci, la capacità di riflettere su processi sociali, usarlo in modo pedagogico, il modo in cui potrebbe compromettere la privacy di individui è un dibattito sicuramente da considerare. La soluzione che lei ha delineato, e so che molti qui a Torino ci lavorano, questa soluzione che ritengo sia ragionevole, ma in ultima analisi direi che il blocco al scaling di questi sistemi ha a che fare con queste istituzioni politiche dello Stato, le istituzioni pubbliche. Loro devono rendersi conto che la capacità di riflettere su certe tendenze, che siano epidemie, trasporti, educazione, eccetera, anche i movimenti dei mercati finanziari, tutto questo non deve essere necessariamente dipendente da Google, per cui più riusciamo a decentrare la produzione, la raccolta e poi l'utilizzo di queste informazioni da parte di unità più piccole, più renderemo facile per il settore pubblico e per i cittadini il fatto di capire che anche quando si tratta di costruire modelli epidemiologici sarebbe meglio usare, raccogliere dati, elaborarli in modo diverso. Direi che questo è un qualcosa che al momento manca.
Bene, grazie Evgeny, grazie al pubblico per questo intervento e ci vediamo. Elga Novotny, che ha fatto la prima domanda, la ritroviamo proprio in questa sala domani alle 11:00.